Radio 3 Mondo.
Buongiorno e buona domenica da Costanza Spocci. Bentornati alla rassegna dei settimanali stranieri di Radio 3 Mondo. Oggi, domenica 28 giugno, partiamo con la copertina del Guardian Weekly che titola, in caratteri cubitali, A New Cold War, quindi una nuova guerra fredda. La Cina e gli Stati Uniti sono stati in rotta di collisione per anni, ma la pandemia potrebbe aver spinto l'acceleratore per una nuova guerra fredda. E nonostante ci siano nuovi focolai a Pechino, la Cina è riuscita a controllare tutto sommato la diffusione del coronavirus e ha mostrato i muscoli in questo periodo a Hong Kong, sul confine indiano e anche in Australia, dove ha fatto capire che il suo potere economico è fondamentale al paese. Ma non solo, ha fatto capire anche che è un investitore cruciale in Europa, in Africa e in America Latina. Allora andiamo a vedere il principale articolo, che è scritto dal diplomatic editor Patrick Wintour, sempre per il Guardian Weekly, e Wintour comincia con una storia, con la storia di George Kennan, l'incaricato di affari a Mosca alla fine della Seconda Guerra Mondiale per gli Stati Uniti e l'autore del famoso lungo telegramma del 1946 in cui avvertiva della minaccia sovietica incombente. E nelle sue memorie Kennan, scrive Patrick Wintour, ricorda come velocemente le percezioni nelle relazioni internazionali potessero cambiare e scriveva che se avesse avvisato gli Stati Uniti della minaccia sovietica 6 mesi prima, nessuno gli avrebbe creduto. Se l'avesse fatto 6 mesi dopo, sarebbe stato ritenuto un messaggio più che ridondante. E ora che anche gli Stati Uniti e la Cina si confrontano sulla pandemia di coronavirus, sembrerebbe che, come nel 1946, l'ordine mondiale stia cambiando in maniera piuttosto veloce, tanto che Mike Pompeo, il segretario di Stato americano, ha dichiarato il Partito Comunista Cinese la minaccia nazionale numero uno. Quindi quelli che pensavano che una Cina economicamente più liberale avrebbe portato a una Cina politicamente più liberale si sono sbagliati, scrive il diplomatic editor del Guardian. Quindi la grande questione per i prossimi 6 mesi è capire fino a che punto questi due paesi saranno ancora opposti e se il mondo intorno a loro si dividerà ancora in due blocchi e se uno di questi blocchi riuscirà a prevalere. Ci sono però appunto degli stati o dei continenti come l'Europa che non hanno intenzione di schierarsi da un lato o dall'altro, sembra che stiano tracciando una sorta di terza via, come sostiene anche Joseph Borrell, che è il promotore della dottrina Sinatra, cioè il My Way, e quindi sostiene che in sostanza l'Europa farà a modo suo nel rapportarsi tra Cina e Stati Uniti. Ricordiamo che ad esempio la principale locomotiva economica d'Europa, la Germania, dipende moltissimo dalla Cina da un punto di vista economico. Addirittura, scrive il Guardian, la Cina ha comprato quasi 96 miliardi di esportazioni dalla Germania nel 2019 e se Deutsche Telekom volesse rimuovere tutte le apparecchiature cinesi che fanno parte del sistema tedesco, è uno scenario che si chiama e non per niente Armageddon, bene, ci vorrebbero 5 anni e costerebbe miliardi di euro farlo. Allora andiamo a vedere come la pensano i tedeschi sul quotidiano Der Spiegel, nella sua versione inglese, che titola Pechino cerca di consolidare il proprio potere, ma la resistenza attorno alla Cina inizia a crescere in tutto il mondo. E parte da un dato di fatto, cioè che dal 15 giugno nella Galwayne Valley, nell'Himalaya, quindi a 4.000 metri di altitudine, la Cina e l'India, i due paesi più popolosi su questo pianeta, si sono confrontati appunto sul confine himalayano. E per la prima volta da più di un secolo questi scontri hanno portato anche a dei morti. Da quello che si sa, diversi soldati indiani, alcuni caduti anche nei crepacci. C'era stato un episodio precedente ad aprile, queste scaramucce di confine avvengono da anni, ma non si era mai verificato appunto un incidente così grave come quello della scorsa settimana. E allora andiamo a vedere su Outlook, sul magazine, uno dei magazine più letti in India, in lingua inglese, E Outlook, con la penna di Pravin Chavanay, si preoccupa moltissimo della capacità cinese di poter combattere anche battaglie virtuali e dell'incapacità invece dell'India di potervi far fronte, in particolar modo nel cyberspace e nel campo dell'elettromagnetismo. E Outlook qui scrive che l'India non è assolutamente preparata a un attacco cibernetico. Se questo dovesse avvenire, Pechino potrebbe mettere in ginocchio Delhi. Vediamo anche su India Today Magazine come è trattato l'argomento. Qui si parla soprattutto di Nepal e di governo fantoccio cinese a Kathmandu, e la Cina sta dando all'India proprio il filo da torcere anche in Nepal, perché da 10 anni investe in infrastrutture, ha una forte influenza politica e fa anche esercizi militari. La presenza di Pechino si continua ad espandere nella regione in maniera progressiva, ma sta sicuramente erodendo la tradizionale influenza dell'India a Kathmandu. E lo stesso avviene appunto in Bangladesh, in Sri Lanka e nelle Maldive, dove l'India non riesce ad avere più degli amici e degli alleati permanenti. Una tesi che viene supportata anche da un altro articolo di Foreign Policy che titola «L'India sta pagando il prezzo di aver a lungo ignorato i suoi vicini». Passiamo ora a un altro argomento, sempre che ha a che fare con la pandemia. Di questi tempi è un po' complicato non parlarne, però si può parlare anche in maniera un po' diversa, e lo fa il Financial Times Magazine, che si chiede quali città e quali villaggi vinceranno nel periodo post pandemia. Fa riferimento a città negli Stati Uniti e da un'intervista a Richard Florida, un teorico urbanistico che ha coniato il termine la classe creativa, e l'ha individuata proprio nei centri urbani in tutto il mondo. Florida si è chiesto in questo periodo come la pandemia ha cambiato le città, quali sono stati i suoi effetti, e dice che circa il 40% della forza lavoro ormai sta lavorando da remoto e il 20% probabilmente continuerà a farlo anche quando la pandemia sarà risolta, se sarà risolta. Quindi Florida identifica quelli che erano gli ex lavoratori da ufficio come dei nuovi potenziali migranti verso nuovi lidi. In particolar modo la classe media con figli che cercano degli spazi più grandi, però è anche vero che ovunque questa classe media con figli andrà cercando spazi magari più ampi, sarà seguita anche da tutta una classe di baristi, di parrucchieri e anche di elettricisti e idraulici. Probabilmente queste persone, dice Florida, si sposteranno in posti belli, con le buone connessioni a livello di aeroporti, buone università, buoni ristoranti, e però, dice Florida, questa creative class, questa classe creativa, probabilmente cercherà di spostarsi in zone rurali e tutto il baraccone seguirà. Dice anche che i più giovani probabilmente continueranno a recarsi nei centri urbani, soprattutto per cercare degli agganci lavorativi che possano spingerli nelle loro carriere, però queste grandi città in cui prima della pandemia c'erano gli uffici saranno più vuote e saranno soprattutto con più case, perché i vecchi uffici saranno convertiti appunto in case e probabilmente anche moltissimi altri negozi. E Florida conclude quella che l'ondata di proteste urbane che riguardano anche un'ingiustizia non solo di classe ma anche razziale potrebbe essere una buona occasione per ripensare come si vive negli spazi urbani. Però avverte, potremmo anche perdere questa grande opportunità, perché l'abbiamo già fatto nel 2008 con la crisi finanziaria, quando di fatto la gentrificazione in realtà è solo aumentata. Abbiamo poi un altro articolo interessante, sempre su nuovi modi di vivere, sul New York Times Magazine, che invece parla con il signor Woodward. Il signor Woodward è il proprietario del Northeast Bankers, una compagnia a Pittsfield, nel Maine, negli Stati Uniti. Questa compagnia è specializzata soprattutto nel design e nella costruzione di bunker sottoterra. E perché il New York Times Magazine va proprio dal signor Woodward? Beh, perché il signor Woodward non è più riuscito a star dietro a tutte le domande di bunker sotterranei nel momento in cui è scoppiata la pandemia da coronavirus, e tutti i clienti che sono andati da lui a comprargli dei bunker o a ordinarli gli hanno semplicemente detto che lo facevano perché intendevano proteggere le loro famiglie, una decisione che in tanti avevano anche già preso prima dello scoppio della pandemia, ma che poi con il diffondersi del coronavirus hanno deciso di mettere effettivamente in atto, in modo tale da, dicono, essere pronti per la prossima crisi locale o globale. Il New York Times Magazine ricorda poi come negli anni 50 e 60 le amministrazioni Eisenhower e Kennedy avessero effettivamente iniettato nell'economia 169 milioni di dollari per spingere anche la costruzione di bunker antiatomici sotto le case dei cittadini americani, e questi bunker antiatomici o antibombe in realtà continuano ad avere un discreto successo, in particolar modo in epoca di pandemia. Restiamo sempre negli Stati Uniti, ma ci spostiamo su Foreign Policy, che titola «I visti per i lavoratori stranieri sono lo sporco segreto dell'industria del tech». L'articolo è di Vivek Batwa e dice così: «Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo questa settimana che vieta l'ingresso di centinaia di migliaia di lavoratori stranieri per cercare un impiego negli Stati Uniti, e l'ha fatto sospendendo le emissioni di nuovi visti di lavoro. Questi visti, chiamati H1B, H1B, secondo il presidente, sono sempre stati quelli che hanno danneggiato le prospettive di lavoro degli americani e che hanno portato sempre a un ribasso dei salari. Questo è vero in parte, nel senso che i visti H1B sono utilizzati per le compagnie tech degli Stati Uniti per fare outsourcing e impiegare circa 85.000 nuovi specialisti ogni anno. Ed è vero che è problematico, ma perché questi visti sono appunto lo sporco segreto dell'industria del tech? Perché legano i lavoratori stranieri ai loro lavori, e quindi questo permette al datore di lavoro di pagarli meno di quello che potrebbero effettivamente guadagnare. E quindi questo porta a un abbasso dei salari anche dei lavoratori americani. Ma la soluzione, scrive Vivek Batwa, non è di chiudere completamente i rubinetti, ma sarebbe semplicemente fare in modo che chi detiene un visto di lavoro H1B possa lavorare per quel datore di lavoro che lo paga meglio rispetto alle sue capacità. E l'autore su Foreign Policy continua scrivendo che avere dei lavoratori che hanno competenze specifiche, anche se questi sono lavoratori immigrati, porta chiaramente a una maggiore innovazione per il paese ospitante, e la chiave della competitività è fare in modo che l'industria del tech possa andare a ricercare i migliori talenti, non importa da dove questi talenti vengano. E attaccare gli immigranti e chiedere che le compagnie americane prendano solamente lavoratori statunitensi a discapito di lavoratori invece più specializzati e più idonei al lavoro, come sta facendo Trump in questo momento, è il modo più facile e più veloce, scrive l'autore, per distruggere quello che rimane dell'avvantaggio competitivo che fa parte dell'economia statunitense e di prolungare così la recessione. E se da una parte quindi gli Stati Uniti chiudono il loro sistema dei visti e chiudono ulteriormente le loro frontiere, l'Europa invece ha deciso di aprirli. C'è un articolo del settimanale britannico The Week che fa una lista per quei turisti e viaggiatori europei che volessero spostarsi all'interno dell'Europa quest'estate. La lista comprende la Francia, che ha aperto i suoi confini ai viaggiatori degli altri paesi europei sin dal 15 giugno, però i caffè, gli hotel e i ristoranti rimangono sì aperti, ma con misure di distanziamento sociale. La Spagna, con il suo primo ministro Pedro Sanchez, ha aperto anche lei le sue frontiere ai paesi dell'Unione Europea lo scorso 21 giugno. L'unica eccezione è il Portogallo, che ha chiesto però di rimanere isolato fino al primo di luglio, e tutti i visitatori possono entrare in Spagna senza bisogno di quarantena. Nella lista c'è anche l'Italia, le frontiere italiane sono aperte dal 3 giugno per chiunque venga da Gran Bretagna, Unione Europea, insomma l'area Schengen, e chi arriva nel bel paese non deve fare la quarantena, a meno che appunto non provenga da un paese al di fuori di questo blocco. Il Portogallo, sempre nella lista, dicevamo che riaprirà dal 1 di luglio. La Germania ha aperto i suoi confini dell'Europa da sempre, ma non al di fuori dell'Unione Europea. E poi abbiamo Cipro sulla lista, dove almeno 19 paesi europei possono volare, e invece però ci sono altri paesi che non possono proprio entrare, come il Belgio, il Regno Unito, la Svezia e l'Olanda. Un altro blocco di paesi può entrare a Cipro, ma solamente mostrando un certificato medico, e questi paesi sono la Romania, la Polonia e Israele. E proprio in Israele ci spostiamo ora, dove appunto i casi di coronavirus continuano, ma ci sono altri casi scottanti che riguardano la politica interna e la politica internazionale. Andiamo sull'Economist, che parla del costo di sottostimare i rischi di un'annessione della Cisgiordania da parte di Israele. È sin dalla guerra dei sei giorni del 1967 che Israele ha continuato a costruire degli insediamenti, e oggi più di 400.000 israeliani vivono in Cisgiordania, vicino a 3 milioni di palestinesi. Ma è anche vero che i leader israeliani da sempre hanno calcolato che l'ipotetica annessione della Cisgiordania avrebbe creato un grandissimo scalpore internazionale, avrebbe destabilizzato la regione e definitivamente sgominato l'idea della soluzione a due stati, la Two State Solution. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu però oggi crede di poter annettere eventualmente l'intera Valle del Giordano. In gennaio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva rilasciato un piano di pace che avrebbe dato a Israele circa il 30% della Cisgiordania. Netanyahu chiaramente in questo momento vede uno spiraglio, una finestra, un'opportunità, non solo dalla sua amicizia con Donald Trump, che resterà in carica fino a novembre, ma non è garantito che resti dal 2021 in poi, ma anche e soprattutto dalla relazione ormai comprovata di Israele con alcuni stati arabi, in particolare con le monarchie del Golfo. Queste monarchie effettivamente si sono alleate con Israele in funzione anti-iraniana, ma come riprende il Le Monde, c'è un certo imbarazzo arabo, perché questo provoca il genere di dilemma di fronte al quale gli stati arabi non vorrebbero mai ritrovarsi, cioè quello di scegliere o di doversi destreggiare tra il loro posizionamento tradizionale pro-palestinese, che deriva anche da un'opinione pubblica che è fortemente ostile a Israele, e dall'altro lato dalla loro dipendenza militare e finanziaria nei confronti degli Stati Uniti. E per alcune monarchie del Golfo in realtà molti di questi interessi si incrociano in maniera abbastanza numerosa con quelli del primo ministro Benjamin Netanyahu. L'unico stato arabo che ha fatto effettivamente la voce grossa nei confronti di Israele è stato il Regno di Giordania, con lo stesso re Abdalla, che ha dichiarato che se l'annessione dovesse verificarsi, la Giordania dovrà considerare tutte le opzioni per evitare che ciò avvenga. E il Regno Hascemita sa che queste misure di annessione appunto sotterrerebbero del tutto la soluzione di due stati. Questo è il motivo per cui, scrive al Monitor, il capo del Mossad si è recato la scorsa settimana in visita proprio da Re Abdalla, ma non si sa quale sia stato l'esito per il momento dei loro colloqui. Anche sul settimanale egiziano Aram Online si parla ovviamente dell'annessione. Aram Weekly titola: con la regione in pieno scompiglio, Israele chiude il cerchio. Israele sta uccidendo ogni possibilità di pace nel Medio Oriente e mette in moto una bomba ad orologeria. Oggi, siccome il mondo arabo è ingolfato dalla pandemia del coronavirus e l'economia è in piena crisi, Israele usa una volta ancora la situazione per poter raggiungere il suo sogno di grande Israele, scrive così il settimanale egiziano. Il 1 luglio è la deadline per Israele per iniziare ad annettere quello che rimane della Palestina. Però annettere la Cisgiordania in questo momento rischia di diventare un terremoto geopolitico. Questo perché, scrive Haram Online, Innanzitutto Israele porterebbe a termine quello che ha fatto nella guerra dei sei giorni nel 1967, quindi annettere i territori palestinesi a Israele, e se Israele dovesse prendere il controllo di Cisgiordania e Gaza, questo significherebbe che i palestinesi resterebbero nel limbo. Questo, secondo alcuni analisti e anche alcuni membri dell'intelligence israeliana, potrebbe portare a delle rivolte nella West Bank, in Cisgiordania, e anche al collasso, perlomeno della legittimità, dell'autorità palestinese. Perché intanto l'autorità palestinese si è limitata a confutare il piano di annessione da un punto di vista formale, dicendo che Israele così viola gli accordi di Oslo. Invece dall'altra parte ci sono gruppi come Hamas che hanno già iniziato a muoversi per creare un fronte unito palestinese per resistere all'annessione israeliana, e questo chiaramente apre la possibilità di una prossima intifada palestinese. Ci sono invece gruppi palestinesi radicali o anche lo stesso partito di Hamas che si stanno organizzando per creare un fronte unito palestinese di resistenza al piano di annessione israeliano, e questo chiaramente tra l'intelligence e i militari israeliani suscita paure di un ripetersi della intifada palestinese. E conclude Ahram Weekly che invece di disinnescare un conflitto israeliano-palestinese e di portare pace nella regione, quello che Israele sta facendo con il suo piano di annessione è quello di piantare una bomba a orologeria nella regione, e una bomba che ticchetterà per lunghissimo tempo. E così si chiude la nostra rassegna stampa dei settimanali stranieri. Buona domenica a tutti, all'ascolto di Radio 3. Da Costanza Spocci.